Amen.
Invitiamo adesso il fratello Frank. Grazie, fratello Russ. Abbiamo ascoltato realmente dei cantici meravigliosi. Ci siamo pure uniti a cantare. E possiamo vedere che in questi cantici viene espressa la gratitudine in merito a quello che Dio ha fatto in ciascuno di noi. Il fratello Erich Schmidt, che è il nostro conduttore del coro, che guida gli strumenti, credo che abbia detto che abbiamo più di 1000 cantici. È così bello che possiamo lodare e onorare il Signore con dei salmi e dei cantici, che possiamo esprimere cosa significa per noi la grazia, cosa significa per noi l'amore, cosa significa per noi la redenzione, cosa il Signore significa per noi. È più bello se abbiamo sperimentato personalmente ogni cosa. Anche oggi salutiamo ciascuno di voi nel prezioso nome del Signore. Il fratello Smith ha portato i saluti proprio ora. Anch'io ho da darvi saluti da tutto il mondo, dal fratello Wallström, dalla Danimarca, dal fratello Graf, dal fratello Barrier, dal fratello Stefano Genton, anche dal Sudafrica, dal fratello Daniel, da Città del Capo, dal fratello Mutika, da Johannesburg, dai fratelli del Congo, dai fratelli del Benin, da ogni parte i fratelli ci salutano, persino dal Canada. Ed anche noi vorremmo salutare ciascuno su tutta la terra. Quello è ciò che si potrebbe formulare adesso, perché i sermoni che noi ascoltiamo ogni primo fine settimana vengono mandati in tutto il mondo e possono persino essere ascoltati mentre noi siamo seduti qui. Le persone possono ascoltare in tutto il mondo allo stesso tempo e possono essere collegati. Anche questo Dio l'ha condotto in questo modo. Noi pensiamo qui al tempo del fratello Branham. Loro avevano un collegamento telefonico ed alcune città e alcune chiese si collegavano nel loro paese. Ora le possibilità sono tali che l'intero mondo può essere collegato. E così, ora, alla fine, noi arriviamo a camminare in linea e nell'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Viene risposta a tutte le domande e tutti i fratelli nel ministero si sottomettono realmente alla parola di Dio. Loro abbandonano i loro piani e le loro idee e diventano una parte del piano di salvezza del nostro Dio. Ora, in merito ai resoconti, gennaio è venuto e se n'è andato così velocemente. Abbiamo avuto delle riunioni in Inghilterra, in Spagna, e il Signore ci ha dato una straordinaria grazia, specialmente in Spagna, dove abbiamo predicato 4 volte tramite radio ed abbiamo potuto avere delle riunioni, specialmente a Siviglia e a Madrid. E il fratello là era così toccato dalla parola di Dio che ha detto nell'ultima riunione in cui abbiamo predicato, che è stata pure trasmessa in diretta sulla radio, tutti l'hanno ascoltata ed egli mi ha implorato direttamente di parlare sul libro dell'Apocalisse, di includere ogni cosa fino al marchio della bestia. E gli ha detto, solo tu puoi dirlo. Lo può dire soltanto colui al quale gli è stato rivelato da Dio. Ed egli ha detto, Dio ti ha mandato, usa questa opportunità. Noi non sappiamo se verrà di nuovo. E così noi usiamo realmente questa opportunità. Ed io spero che le porte non saranno chiuse troppo in fretta, perché con la verità non si diventa popolari. Ma in mezzo al popolo di Dio viene adempiuto ciò che il nostro Signore ha detto in Giovanni 15, verso 3. Voi siete già netti a motivo della parola che vi ho annunciato. Fratelli e sorelle, se Dio ci raduna da tutto il mondo, allora naturalmente per un motivo specifico. E chi legge Filippesi 3 troverà là che Paolo chiede ai credenti di dimenticare ciò che sta dietro di noi e di protendersi in avanti. Noi dobbiamo pressare verso il premio dell'alta vocazione di Dio. E poi Dio sarà con noi e ci benedirà. Specialmente tutti i fratelli nel ministero, poco importa che siano dalla Francia, dal Belgio, ed oggi specialmente il fratello Marco Buri, possa Dio benedirlo ed essere con lui. E tutti i fratelli che portano la parola del Signore intorno al mondo, possano tutti loro essere benedetti. E i nostri amici che sono originari dalla Romania, ma che ora abitano in Svezia, noi li salutiamo pure in modo speciale e auguriamo loro le ricche benedizioni. Proprio con tutto il nostro cuore ci auguriamo gli uni gli altri le ricche benedizioni di Dio. Tutti noi sappiamo che tutto dipende dalle benedizioni di Dio e chi egli benedice è benedetto per sempre. Persino quando Balaam voleva maledire, non poté farlo, poiché Dio aveva benedetto. Anche se le persone vogliono maledire i figli di Dio, la maledizione ritorna su di loro. Chi Dio ha salvato è salvato. A chi Dio ha fatto grazia, a questi è fatta grazia. A chi Dio ha dato vita eterna, questi ha vita eterna e vivrà in eterno. Dio non ritira nulla. Dio sa sempre quel che fa. E beato l'uomo che lascia che la volontà di Dio sia fatta nella sua vita. Molte cose potrebbero essere dette, anche in merito alla consacrazione. Si può cantare, Signore, io mi consacro a te, mi dono a te. Ma chi poi legge nell'Antico Testamento vedrà che il re e i sacerdoti erano consacrati tramite un'unzione. Questi vedrà che tutti i vasi nel Tempio erano consacrati tramite un'unzione. Persino Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Messia, che significa l'unto, era l'unto, nato di nuovo dallo Spirito e unto con lo Spirito. Ecco ciò di cui abbiamo bisogno tutti noi. Nascere di nuovo dallo Spirito, unti con lo Spirito, per essere consacrati a Dio, per essere a sua disposizione, battezzati tramite uno Spirito in un corpo. Si deve arrivare a questo, che noi, come un corpo, sentiamo il dolore dell'altro. La maggior parte delle volte noi sentiamo soltanto il nostro dolore, ma non il dolore che noi infliggiamo all'altro. Ma se siamo membri dello stesso corpo, non sentiremo se c'è un dolore in un arto. Ritorniamo al principio. Lasciate che diventiamo come la Chiesa era al principio, unti con lo Spirito Santo, di un sol cuore e di una sola mente. Ma quello è stato solo per un breve spazio di tempo, e dopo sono venuti vari insegnamenti e false dottrine. E così Dio, sin dalla Riforma, ha restaurato fino al compimento, e la fine sarà naturalmente gloriosa. E il compimento sarà persino più glorioso, perché Dio ha portato a compimento la sua opera il settimo giorno e si riposò di tutta la sua opera. Adesso, alla fine della settima epoca della Chiesa, Dio completa la sua opera. E come Enoch era il settimo da Adamo e fu rapito e non fu più trovato sulla terra, così noi siamo la generazione benedetta che per la prima volta in 2000 anni può dire in tutta verità: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Il tempo è vicino. Questo l'abbiamo riconosciuto. Chi guarda nel mondo politico comprende ciò che accade. E al riguardo vorrei leggere alcune scritture dalla Bibbia, senza perdere molto tempo su queste cose. Avverrà come scritto nella parola di Dio. Nessuno sarà in grado di cambiare nulla delle cose predette. E il mondo andrà in fiamme, perché è scritto così. In Zaccaria capitolo 14, vorrei leggere solo il verso 12. Zaccaria capitolo 14, verso 12. Qui abbiamo il giudizio che verrà. Zaccaria capitolo 14, verso 12. Questa sarà la piaga con cui l'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. Egli farà consumare la loro carne mentre stanno in piedi. I loro occhi si consumeranno nelle loro orbite e la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Noi vediamo che non dice qui che i carri armati spareranno dei proiettili. No, sarà qualcosa per mezzo della quale gli occhi e la lingua saranno consumati. E tutti noi sappiamo che questo è ora in tutti i giornali. Ed essi possono cercare, possono ispezionare, e tuttavia sarà come la Scrittura l'ha già predetto. Poi abbiamo nel profeta Ezechiele, nel capitolo 38, verso 21, la seguente descrizione. Ezechiele capitolo 38, dal verso 21. Io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti, dice il Signore, l'Eterno. La spada di ognuno si volgerà contro il proprio fratello, e eseguirò il mio giudizio su di lui con la peste e col sangue, e farò piovere su di lui, sulle sue schiere e sui molti popoli che sono con lui. Pioggia scrosciante, pietre di ghiaccio, fuoco e zolfo. Così mi magnificherò e mi santificherò e mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni e riconosceranno che io sono l'Eterno. Nel profeta Isaia ci viene detto che loro periranno come mosche quando accadranno queste cose. Isaia capitolo 51, qui ci viene detto dal verso 4, ma specialmente nel verso 6, Isaia capitolo 51, verso 6. Alzate i vostri occhi al cielo e guardate la terra di sotto, perché i cieli si dilegueranno come fumo, la terra si logorerà come un vestito e similmente i suoi abitanti moriranno. Ma la mia salvezza durerà per sempre e la mia giustizia non verrà mai meno. Così è scritto e così sarà. Dio adempie con la Chiesa le cose che Egli ha promesso per essa e con tutte le nazioni che non lo ricevono, che si volgono contro di Lui e che specialmente si volgono contro Israele. E questo deve essere detto in modo molto chiaro. Chi maledice Israele è maledetto da Dio. Nessuno può cambiare qualcosa al riguardo. Ecco come è realmente scritto in Numeri capitolo 24, verso 9. Numeri capitolo 24, verso 9. La seconda parte. Sia benedetto chi ti benedice e sia maledetto chi ti maledice. E questo ci riporta in Genesi capitolo 12, dove il Signore Dio disse ad Abramo: tutti saranno benedetti attraverso di te. Leggiamolo da Genesi capitolo 12, verso 3. E benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Cari, quando ascoltiamo la parola di Dio, lasciate che la riceviamo con rispetto. Riceviamola in riverenza. Lasciate che siamo radunati in tale maniera nella presenza di Dio, come se il Signore venisse in forma visibile nella colonna di fuoco in mezzo a noi, parlando con noi. Ed anche noi non possiamo leggere la Bibbia più a lungo come ogni altro libro, ma invece con una brama interiore che Dio ci parli e che ci riveli ciò che leggiamo, affinché possiamo comprendere ciò. Pensiamo qui all'eunuco, egli leggeva dal profeta Isaia, capitolo 53, leggeva la parola, egli non ha aperto la sua bocca. E quando Filippo si sedette con lui sul carro, la prima domanda fu: comprendi ciò che leggi? Ed egli rispose: no, come potrei se nessuno mi guida? Dio ha posto dei ministeri nella Chiesa, apostoli, profeti, pastori, insegnanti e così via, per edificare i credenti. E dove c'è Dio, lì c'è edificazione. Dove c'è il nemico, lì c'è distruzione. Ancora una scrittura, senza leggerla, da Apocalisse 16, verso 12, là è scritto che nella sesta coppa che sarà versata sul fiume Eufrate, che prosciugherà le acque del fiume Eufrate, ed allora tutti i re dell'est verranno. E come è scritto nel profeta Ezechiele, si uniranno con quelli del nord e marceranno contro Israele. Così è scritto e così sarà. Tuttavia, lasciamo ora quella parte. Cari, non si tratta soltanto di riconoscere ciò che accade ora secondo la profezia della Bibbia, ma di comprendere che è il nostro tempo di lasciarci preparare per il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Il fratello Kupfer ha fatto un momento fa una buona affermazione. Come può un uomo essere salvato se non realizza che egli è perduto? Innanzitutto dobbiamo comprendere che siamo nati nel peccato. Siamo venuti in questo mondo separati da Dio. E soltanto dopo possiamo comprendere ciò che Paolo ha scritto ai Romani. Vale a dire, in Romani capitolo 5, versi 18 e 19. Romani 5, versi 18 e 19. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Verso 19, infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Questa è la santa parola di Dio. E perciò Paolo poteva scrivere in Romani capitolo 5 verso 1: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E questo ci riporta a ciò che è scritto nel Salmo 103. Il Salmo 103 ci ricorda che non dovremmo dimenticare quello che Dio ha fatto in noi e per noi. Talvolta i credenti chiedono il perdono, ma non ringraziano abbastanza per il perdono. Dimenticano il perdono e la grazia. Salmo 103, dal verso 1. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità, riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassioni. Questo noi lo possiamo del continuo richiamare alla nostra memoria. e ringraziare Lui con tutto il nostro cuore, che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso, e che non rimaniamo più lontani, ma siamo stati avvicinati tramite il sangue di Cristo, per mezzo del quale siamo stati riconciliati con Dio. E come è certo che il sangue dell'agnello è stato sparso, così è certo che noi siamo stati redenti. La nostra colpa è perdonata e possiamo credere. Come l'agnello è stato predestinato prima della fondazione del mondo a morire per noi, così i nostri nomi, sin dalla fondazione del mondo, sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello. È una certezza divina, non immaginazione. Noi crediamo Dio, noi crediamo ciò che Egli ha detto nella Sua parola. Noi abbiamo letto in Giovanni capitolo 10, il buon pastore ha dato la sua vita per le pecore, affinché esse possano averla in abbondanza, affinché possano entrare ed uscire e trovare pastura. E nel profeta Ezechiele, capitolo 34, è scritto: io sarò il pastore del mio popolo, darò al mio popolo pastori che non cibano se stessi, ma che cibano le mie pecore. Dio ha dato tutte queste promesse nella Sua parola. E se poi, ancora una volta, ritorniamo in Isaia, capitolo 51, per vedere come Dio, nell'Antico Testamento, ha già messo per iscritto il piano di salvezza in tale meraviglioso modo. Forse dal capitolo 49, verso 8. Isaia, capitolo 49, verso 8. Così dice l'Eterno: nel tempo della grazia io ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti preserverò e ti farò l'alleanza del popolo per far risorgere il paese, per rimetterli in possesso delle eredità devastate. Ed ora viene la parte per noi, per dire ai prigionieri: uscite, e a quelli che sono nelle tenebre mostratevi. È un meraviglioso Vangelo. E poi abbiamo nel verso 16 la descrizione del nostro Signore sulla croce del Calvario. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. Con queste parole possiamo andare in Zaccaria capitolo 12 e 13. Guarderanno a colui che avranno trafitto e ne faranno cordoglio e riconosceranno che Egli è il Signore. Se leggiamo questi capitoli, allora viene la gioia e il Vangelo. La legge ci condanna e la grazia ci assolve. In Isaia capitolo 50, verso 6, è scritto: ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Non ho nascosto il mio volto all'ignominia e agli sputi. Leggete Matteo 27. Leggete i Vangeli. Cosa hanno fatto al nostro Signore e Salvatore? Come Egli è stato colpito, come è stato schiacciato, sputato e deriso. Tutto per causa nostra. E poi viene il capitolo 51. Qui dice, dal verso 1, ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia e cercate l'Eterno, guardate alla roccia da cui siete stati tagliati e alla buca della cava da cui siete stati cavati. Anche con questa parola dobbiamo ritornare a Mosè prima che passiamo al Nuovo Testamento. Tutta la Sacra Scrittura include tutto il piano di salvezza. Tutto ciò che ha a che fare con la caduta, con la redenzione, con il compimento, ogni cosa è in questo libro. Giusto per avere davanti a noi come Dio si è già rivelato nell'Antico Testamento, nella colonna di fuoco, come roccia, Dio si è già rivelato nell'Antico Testamento e poi nel Nuovo Testamento. Egli divenne un uomo a motivo dell'umanità. Egli rimase ciò che era e tuttavia divenne uno di noi affinché noi potessimo diventare come Lui. E se andiamo in Esodo 33, lì abbiamo la meravigliosa parola in merito a ciò che Mosè ha sperimentato con il Signore Dio. Leggo da Esodo capitolo 33, innanzitutto il verso 17. Esodo capitolo 33, verso 17. L'Eterno disse a Mosè: farò anche questa cosa che hai chiesto, poiché tu hai trovato grazia ai miei occhi e io ti conosco personalmente. Come è certo che il Signore ha rivelato il suo nome a Mosè, che dopo fu posto sul popolo di Israele, così è certo che il Signore conosceva il suo servo Mosè. Tuttavia, ascoltate ora come è scritto meravigliosamente qui, dal verso 18. Allora Mosè disse: «Ve, fammi vedere la tua gloria». Come preghiamo noi? Come veniamo alla riunione? Cosa ci aspettiamo da Dio? Come entriamo in questo edificio? Con quale desiderio siamo seduti? Mosè fece la richiesta. E poi è scritto nel verso 19, l'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Ed ora viene la parte speciale. Ascoltate attentamente, verso 20. Disse ancora: tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Quindi l'Eterno disse: ecco un luogo vicino a me, tu starai sulla roccia. Un posto accanto a me, già una rivelazione di se stesso, non un'altra persona, ma una manifestazione che è già in collegamento con il piano di salvezza. Tu starai sopra la roccia. Quello è nel verso 21. Nel verso 22 leggiamo: e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. una volta sopra la roccia e poi messo nella fenditura della roccia per essere al sicuro là. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa. E noi non siamo soltanto sulla roccia, noi siamo al sicuro in Lui. Qualunque cosa possa venire, noi siamo al sicuro in Lui. Queste meravigliose scritture in riferimento al Nuovo Testamento dovrebbero darci coraggio per credere con tutto il nostro cuore ciò che Dio ha detto nella Sua parola. Leggiamo al riguardo in Numeri capitolo 20 per vedere ciò che accadde con la roccia che era già un accenno per la rivelazione di Dio in Cristo nell'Antico Testamento. Voi potete leggere in Numeri capitolo 20 dal verso 6 al verso 10. Qui ci viene riferito come Araone e Mosè andarono alla roccia e come dovevano parlare alla roccia, come Mosè ha colpito la roccia e come l'acqua è uscita abbondantemente. Quando Isaia dice guardate alla roccia, allora dobbiamo sapere a chi si riferisce. Nella descrizione in Numeri 20 dal verso 6 al verso 13 abbiamo l'intero rapporto di quello che Mosè ha sperimentato con tutto il popolo di Israele. E se poi possiamo fare un ponte per il Nuovo Testamento, come già menzionato, Matteo capitolo 16 verso 16: sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa. E poi andiamo da là in Primo Corinzi capitolo 10, e là nel Nuovo Testamento ci viene detto chi era la roccia che Mosè aveva colpito e che era con Israele nel deserto. Qui possiamo leggerlo. Primo Corinzi capitolo 10 dal verso 1. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Verso 2, tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Se leggiamo nella lettera agli Ebrei che Mosè stimò il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, allora dobbiamo pure prestare attenzione ad ascoltare ciò che è scritto. Là non c'è la parola Gesù né la parola Signore, ma Cristo, l'unto, l'unto. Fratelli e sorelle, credetemi e ricevete ciò. Ogni parola, così come è scritta, ha il suo significato e là appartiene l'unto, Cristo, l'unto. Gesù è già il Signore. Era la stessa rivelazione di Dio già nell'Antico Testamento come Signore. Ma là Egli era l'unto e noi vediamo l'unzione. Noi l'abbiamo già sentito e lo riceviamo per fede. L'unzione era sempre la consacrazione. E tutte queste ombre da tutto l'Antico Testamento sfociano nella realtà di Dio in Cristo che ha riconciliato il mondo a se stesso. Non possiamo entrare qui nei dettagli, ma è realmente così. che ogni scrittura è stata ispirata da Dio e deve essere lasciata sempre come è pure scritta. Se ora viene enfatizzato che anche la parola di Dio non è stata maneggiata sempre in modo appropriato, allora questo fa molto male. Ci sono realmente persone che non hanno la rivelazione di Dio e loro mettono anche i propri pensieri nelle sacre scritture per piazzare pure le proprie opinioni nella parola. Oggi ho portato con me il Nuovo Testamento in lingua greca, nella parte sinistra il greco e nella parte destra il tedesco. E sapete cosa c'è scritto qui? Novum Testamentum. Quello è il titolo sulla copertina. E qui è realmente scritto che originariamente Matteo 28, verso 19, non era scritto nella forma in cui è scritto oggi, bensì come segue: ogni podestà mi è data in cielo e sulla terra. Andate perciò e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandoli nel mio nome, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi comando. Eusebio, uno dei padri della Chiesa, ce l'ha lasciata così nelle note a piedi pagina, come era scritto nel testo originale in aramaico e in ebraico. E qui abbiamo il nostro fratello Kramer. I suoi soggetti preferiti a scuola erano il latino e il greco. E noi abbiamo esaminato questi passi ed abbiamo scoperto che la rivelazione che Dio ci ha dato si allinea con il testo originale. E poi è persino detto qui che neppure nella prima edizione in lingua greca, ma soltanto in seguito, nell'edizione in lingua latina, è stata trovata questa aggiunzione: battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché già in quel tempo era apparsa la dottrina della Trinità. Cosa io ho detto senza sapere, senza avere questo Nuovo Testamento in mano? L'ho detto qui già da tempo, che non soltanto il Signore è caduto nelle mani degli uomini, ma anche la Sua parola è caduta nelle mani degli uomini. E noi abbiamo bisogno della rivelazione per mezzo dello Spirito Santo per ogni passo. Soltanto noi che comprendiamo in modo appropriato, anche con queste due versioni di Matteo 28, 19, non abbiamo alcun problema, perché riconosciamo e battezziamo nel nome nel quale Dio, come Padre, Figlio e Spirito Santo, si è rivelato. Noi non abbiamo alcun problema con ciò, ma giusto per mostrare quello che gli uomini hanno fatto, i quali hanno avuto problemi, e hanno avuto problemi perché non avevano la rivelazione. Il nostro problema finisce soltanto allora quando Dio ci dà rivelazione per mezzo dello Spirito secondo la parola. Fino ad allora noi tutti avremo i nostri problemi e difficoltà con tutte le traduzioni. Ho portato con me qui in caratteri estesi e sottolineati riguardo a come è data la spiegazione nelle note a piedi pagina del Nuovo Testamento in lingua greca. Ciò non viene da me, ma in realtà viene da coloro che hanno conosciuto la storia della Chiesa. E poi, se pensiamo che il dogma della Trinità è stata la causa per ogni uccisione che ha avuto luogo sulla terra durante 2000 anni, tutti quelli che non erano d'accordo con il dogma della Trinità erano messi a morte. E il dogma della Trinità è realmente iniziato in rivolta contro la confessione di fede di Israele. Io sono il Signore Dio tuo. Io sono l'unico Dio e non ci sono altri dei accanto a me. La confessione di fede di Deuteronomio 6, gli israeliti la portano con loro. Ce l'hanno in tutti gli stipiti delle porte, ovunque. Quando entrate in una casa di ebrei, sul lato destro dello stipite c'è la confessione di fede. Se vedete un ebreo che ha una lamina sulla fronte, là c'è la confessione di fede di Deuteronomio 6. Forse dovrei leggerlo affinché ognuno possa sapere che là non v'è l'intera Torah. Lì non vi sono i cinque libri di Mosè, ma v'è soltanto la confessione di fede, così come Dio l'ha lasciata al suo popolo. E questo essi lo devono osservare, vale a dire le parole in Deuteronomio 6, dal verso 4. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è uno. E tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Queste sono le parole che sono scritte fino al verso 8. Deuteronomio capitolo 6, dal verso 4 al verso 8. Anche il verso 9 appartiene a ciò. E li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte. Qui è scritto, forse leggiamo anche il verso 8. E ti saranno come segno nella mano e sulla fronte. E li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte. Così è scritto. Questa confessione di fede. Tutti i padri della Chiesa che venivano dal paganesimo hanno messo questo da parte e hanno presentato una Trinità in contrasto con l'unico Dio. E loro, tramite l'editto di Teodosio, nell'anno 380, tutte le persone sono state obbligate a credere in ciò. Senza riguardo a quale tribù o cos'altro fosse, hanno obbligato a credere che Dio dall'eternità esiste in tre persone. E come ho letto ieri sera, se ci fossero stati tre che si amano l'un l'altro, che si aiutano l'un l'altro, che parlano l'un l'altro, allora dove sarebbe il posto per l'unico vero Dio? Chi ha visto Isaia? Ne ha visti tre o uno? Egli vide il Signore sul trono e vide l'esercito celeste che lo circondava. Capitolo 6. Chi ha visto Ezechiele nel capitolo 1? Egli ha visto uno sul trono. Chi ha visto Micaia in 2 Cronache 18? Egli vide il Signore sul trono e l'esercito celeste stava intorno a lui. Chi ha visto Giovanni in Apocalisse capitolo 4? Uno che stava seduto sul trono e poi venne santo, santo, santo. Proprio come in Isaia capitolo 6, così anche in Apocalisse capitolo 4, il medesimo santo, santo, santo è il Signore Dio. L'Antico e il Nuovo Testamento sono in conformità. Poco tempo fa ho fatto una fotocopia del libro della storia della Chiesa per spiegare ciò che significa la parola dogma. Io leggo in riferimento al termine dogma. Essa deriva dalla parola greca dokein, sembra. La parola in lingua greca significa sembra o sembra essere. Ora continuo a leggere. Era originariamente una dottrina filosofica che sembra essere corretta. Questa è la definizione ufficiale del dogma. Cosa ho io da fare con una opinione, con una dottrina filosofica che sembra essere giusta? Non sembra, deve essere giusta, ed è giusta solo se è scritta in questo libro. Cari, l'ora del Carmelo è vicina. La sfida deve essere lanciata. Nel principio era la parola, non l'interpretazione. E alla fine deve essere la parola e tutte le interpretazioni devono essere messe da parte. Dio deve avere il suo diritto. E se noi, come Chiesa, dobbiamo attraversare delle prove, ciò va con questo. Hanno avuto i profeti una vita facile? Ha il nostro Signore avuto una vita facile sulla terra? L'hanno avuta gli apostoli? La maggior parte di loro ha suggellato la propria testimonianza con la vita. Hanno sostenuto con la propria vita le cose che Dio aveva rivelato loro. E poi leggiamo in Ebrei capitolo 11 che essi non riguardavano alle ricchezze di questo mondo. Cari, Dio ci ha riportati al principio. E se menzioniamo il fratello Branham, allora soltanto come menzioniamo Paolo, che Dio ha usato per predicare l'intero consiglio di Dio. E poi noi, nel nostro tempo, possiamo soltanto ringraziare il Signore che ha condotto ogni cosa in un modo così meraviglioso e che condurrà i Suoi fino alla fine. Ora, c'è bisogno soltanto dell'ubbidienza della fede, conforme con Dio e la Sua parola. C'è un'altra scrittura. Lo dico a motivo di coloro che hanno diverse Bibbie nelle varie lingue. Per questo motivo ho portato con me un dizionario della Bibbia inglese, della Bibbia russa, e in quasi tutte le Bibbie del mondo c'è l'aggiunta in 1 Giovanni, capitolo 5, verso 7. Nella nostra Bibbia non c'è scritto, ma in molte lingue c'è scritto questo verso. Ed anche questo verso è stato inserito. In molte lingue è scritto, in 1 Giovanni, capitolo 5, verso 7, tre sono quelli che rendono testimonianza sulla terra. Così è scritto nella nostra Bibbia tedesca: la parola, il sangue e lo spirito. E questi tre sono concordi. Ma in quasi tutte le traduzioni sulla faccia della terra c'è l'aggiunta, verso 7, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la parola e lo Spirito Santo. E questi tre sono uno. Ora riflettete. Alcuni traducono dal tedesco al russo o in altre lingue e hanno grossi problemi. E poi dice qui, nelle note a piedi pagina del dizionario, che questo testo non esisteva affatto nel testo originale, ma che è stato inserito in seguito. Ora, cosa fa la nostra gente quando hanno una Bibbia in cui è detto che sono tre quelli che rendono testimonianza nel cielo? E poi vengo io e dico che ce n'è uno solo. E loro possono dire, ma qui è scritto che sono tre. E che ne è poi? Poi bisogna andare nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Poi bisogna andare in tutta la Scrittura per vedere come dice la veduta d'insieme della Sacra Scrittura. Se c'è stato in qualche modo e in qualche tempo nell'Antico e nel Nuovo Testamento un secondo posto dove è scritto che sono tre quelli che rendono testimonianza nel cielo. Ciò non esiste. Ma le persone trinitarie si prendono il diritto di mettere le proprie opinioni nella parola di Dio. E contro questo noi protestiamo nel nome del Signore Gesù Cristo. noi crediamo, e nella traduzione tedesca questo verso non esiste. Ed Erasmo da Rotterdam l'ha subito cancellato e l'ha rifiutato. Persino sotto Martin Lutero, riguardo ad includere questo testo, egli ha detto, non è nell'originale, cosa devo farne? Vedete? Il tempo è giunto di ricevere chiarezza attraverso la verità. Ed ogni cosa deve essere stabilita su due o tre testimonianze. Ogni dottrina biblica, ogni cosa deve essere giustificata biblicamente. Dico questo soltanto perché entriamo in distretta con tutte le diverse traduzioni. E per dirlo con sincerità, noi abbiamo oggi una responsabilità davanti a Dio, come mai è esistita sulla terra. L'ultima responsabilità di non proclamare altro che la verità. E poi tutte le chiese, tutti i traduttori della Bibbia, ogni cosa è contro di noi. Ma noi abbiamo Dio con noi. E se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Grazie siano rese al Dio vivente. Menziono il fratello Branham ancora una volta. Quando egli era sulle montagne e questi tre potenti arcobaleni apparvero, e come egli tolse il suo cappello, vide come questi tre arcobaleni sfociarono in un solo grande arcobaleno. E la voce dell'Onnipotente uscì dall'arcobaleno. Jehovah dell'Antico Testamento e Gesù del Nuovo Testamento, il medesimo ieri, oggi e in eterno. Cari, Dio si è rivelato per la nostra salvezza, non per una filosofia. Dio non ha bisogno di alcuna filosofia. Dio ci ha dato salvezza attraverso il Salvatore, ci ha dato l'adozione attraverso il Figlio. Tutto ciò era il piano di salvezza di Dio sin dall'eternità. E possa ciascun fratello e ciascuna sorella in tutto il mondo comprendere che il tempo delle interpretazioni, delle seduzioni e dell'ignoranza è passato. Dio ha visitato il suo popolo ed egli ci dà chiarezza persino in merito alle ultime scritture della Bibbia, affinché nulla rimanga nelle tenebre, ma che venga rivelato. E così siamo stabiliti nella verità, continuando a marciare nella fede fino al ritorno del Signore, affinché possiamo testimoniare ogni cosa per grazia. Certamente oggi ciò è stata una grossa porzione. Non è stato latte ciò che abbiamo bevuto oggi. Non è stato un dessert, è stato qualcosa di sodo, ma deve essere così. Cari, il tempo è avanzato, l'ora della verità è giunta ed ogni errore deve essere smascherato. E così la parola della verità va avanti. E il nostro Signore dice in Giovanni 5,48, chi è per la verità ascolta la parola di Dio. Tutti gli altri ascolteranno ciò che un dogma significa. Sembra. Cosa sembra? Sembra essere giusto? Dimenticatelo per sempre. La parola di Dio non sembra essere giusta, la parola di Dio è giusta. La parola di Dio è vera. Cieli e terra passeranno, ma la parola di Dio rimane per sempre. E perciò tutti noi l'abbiamo compreso molto bene. Questo è il tempo di Dio. L'anticristo può completare il suo piano e il suo fare, ma possa Cristo, il capo della Chiesa, il nostro Signore e Salvatore, avere il suo diritto con i suoi redenti. Possa egli rimuovere ogni incredulità, ogni cosa che non è chiara, e possa egli trovare la fede e rivelarsi a noi. Ancora una domanda: perché è scritto troverà il figlio dell'uomo la fede quando egli verrà? Perché non dice là troverà il figlio di Davide la fede quando ritornerà? Perché non è scritto troverà il figlio di Dio la fede quando ritornerà? Perché è scritto figlio dell'uomo? come figlio dell'uomo, egli cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. E questo è il tempo. Come figlio di Dio, egli è Salvatore. Come figlio di Davide, egli è Re. Come figlio dell'uomo, la parte profetica è inclusa e il Signore cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Un periodo di tempo profetico ha bisogno di un ministero profetico per condurci nella parola profetica che splende perché è stata rivelata dallo Spirito Santo. Lodate e glorificato sia il Signore nostro Dio, ora e per sempre. Non chiedete ancora tempo per pensarci sopra. Chiedete semplicemente grazia e dite come Mosè: fammi vedere la tua gloria. Lasciami riconoscere la tua parola. Fammi comprendere la verità. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci e festeggiamo in esso, perché egli ha visitato il suo popolo misericordiosamente. Lode e onore siano al suo santo nome. Alleluia, amen. Alziamoci in piedi e cantiamo: questo è il giorno.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Fratello Russ, per piacere, prega con noi. Noi ringraziamo il nostro fedele Dio per la sua santa e preziosa parola e per la chiarezza che Egli ci dà sempre di più. Possano tutti i cuori comprendere e riconoscere ciò che il Signore ci ha detto questa mattina tramite la sua santa e preziosa parola. Noi siamo riconoscenti che Egli ci guida fuori da ogni errore nella vera luce. Possa Egli fare grazia a tutti coloro che hanno ascoltato oggi. Lasciate che siamo raddrizzati se non abbiamo ancora compreso ciò. Lasciate che siamo raddrizzati e diciamo: continua a parlarci, noi vogliamo ascoltare. Possa ciascuno venire davanti a te così come siamo. Non possiamo darti nulla. Non possiamo fare nulla. Se tu non lo fai, allora non viene fatto. Ma noi siamo riconoscenti al Signore che Egli fa grandi cose in noi, nei nostri giorni. Lodato sia il suo santo nome. Ora adoriamo insieme. Padre Celeste, noi ti ringraziamo con il nostro cuore per la tua grazia, per la tua fedeltà, per la tua misericordia in questo tempo. Che ti sei ricordato di noi, che ci hai ricevuti. Signore, tu ci hai dato luce in questi giorni, e così noi siamo felici e riconoscenti. Alleluia! Lode e onore, gloria e onore a te, ora e per sempre. Oh Signore, possa il tuo Santo Spirito venire sopra ciascuno, possa la tua potenza divina essere manifestata. Ora, in questo momento, in quest'ora, Signore, noi non aspettiamo più a lungo, siamo qui per essere ravvivati. Ravviva la tua opera, Signore. Dona grazia. Alleluia. Alleluia, tutto è compiuto.
Oh, alleluia, es ist vollbracht. Mein Jesus hat mich frei gemacht.
Hallelujah. Hallelujah.